Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di AG Insights. Oggi il mio ospite è Marcella De Trizio, avvocato e partner presso Arlati Ghislandi, Roma. Ciao Marcella, benvenuta in radio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Camilla, grazie a voi per questo invito e soprattutto per l'argomento che avete scelto, perché è un argomento estremamente attuale, estremamente complesso e che metterà veramente alla prova le aziende,
Sì,
nel futuro anche
infatti
prossimo, insomma.
oggi parliamo di whistleblowing. Devo dire la verità, sono dovuta andare, diciamo, a documentarmi. Si tratta di una parola inglese, letteralmente significa soffiare nel fischietto. Non ha un corrispondente di traduzione in italiano e quindi io lo traduco con soffiata. Quindi si tratta di una soffiata, un suggerimento, un'istigazione, un'insinuazione malevola, ma di chi? In questo caso di un dipendente al datore di lavoro. Ma cos'è, Marcella, tecnicamente il whistleblowing?
Così, Camilla, direi che la tua traduzione ha colto perfettamente sia il senso che la finalità del whistleblowing. Il whistleblowing potremmo definirlo come un sistema di tutele pensato dal legislatore italiano, su input certamente del legislatore comunitario, per proteggere quei lavoratori che, venendo a conoscenza di fatti scomodi, di fatti irregolari, che costituiscono in particolare, dice il legislatore, delle violazioni di specifiche disposizioni di legge, decidono di riferirle al datore di lavoro. L'elemento che rende interessante il whistleblowing, ma anche particolarmente complesso, con riferimento soprattutto al campo di applicazione, è dato dal fatto che le tutele siano state pensate non solo per i lavoratori subordinati e anche per quel che riguarda i lavoratori subordinati, sono state estese sia ai lavoratori del settore pubblico che del settore privato, ma anche a tutte quelle figure che intrattengono rapporti con le aziende. Quindi la legge annovera i collaboratori, annovera i lavoratori autonomi, annovera i liberi professionisti, addirittura i volontari, i tirocinanti o gli azionisti. Persino le persone con funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche quando queste funzioni non siano svolte in base ad una formale nomina, ma siano svolte come funzioni di mero fatto. Quindi la finalità è quella di garantire una tutela non solo formale, ma anche sostanziale, una tutela reale a 360 gradi, cioè a tutti quei soggetti che entrano in contatto con l'azienda. E questo è un elemento di grande complessità perché evidentemente con tanti soggetti, con tanti dei soggetti che ho nucleato, non esiste un rapporto diretto, un rapporto di controllo fra l'impresa e il soggetto, per cui diventa complesso anche intervenire e pensare alle modalità di applicazione poi concreta della normativa sul whistleblowing.
Sì, infatti parlando appunto di normativa, la legge ha previsto l'istituzione di un canale di segnalazione esterna affidato all'autorità di anticorruzione, ma anche un obbligo per i datori di lavoro di istituire un canale di segnalazione interna a cui i dipendenti possono segnalare quindi gli illeciti. Da quando decorre questo obbligo e quali sono le sanzioni per quei datori di lavoro che non ne ottemperano?
Dunque, anche l'entrata in vigore di questa norma è molto complessa per le ragioni che ho descritto precedentemente. In estrema sintesi, possiamo dire che l'obbligo di istituire il canale è partito il 15 luglio del 2023, quindi il 15 luglio scorso, per le aziende con almeno 250 dipendenti, mentre per le aziende che hanno un numero di dipendenti che varia tra i 50 e i 249, l'obbligo scatterà il 17 dicembre del 2023. Ora, occorre precisare che non c'è un obbligo di segnalazione, di istituzione del canale per le aziende con meno di 50 dipendenti. a parte per le aziende che operano in determinati settori, come per esempio, che quindi sono maggiormente esposte al rischio che determinati eventi si verifichino. Si pensi per esempio alle aziende che operano nel settore finanziario, per cui questa normativa trova applicazione a prescindere dal requisito numerico, ecco. Ciò non vuol dire però, sempre nell'ottica di una protezione assoluta dei dipendenti, che questi non possano godere di una protezione nel momento in cui segnalano degli illeciti che riguardano il proprio datore di lavoro, benché datore di lavoro non soggetto all'obbligo. In tal caso, infatti, i dipendenti possono fruire del canale esterno di segnalazione degli illeciti a cui tu hai fatto riferimento. L'istituzione del canale è molto importante, in generale anche l'ottemperanza, la normativa assume rilievo, essendoci anche un impatto sotto il profilo sanzionatorio particolarmente importante. Infatti, ferma restando la sussistenza di altri profili di responsabilità, che quindi insomma l'applicazione della sanzione sul whistleblowing infatti non esclude l'applicazione di altre norme, all'ente del settore privato che viola la normativa sul whistleblowing è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura compresa fra i 10.000 euro e i 50.000 euro. Tutto ciò se viene accertato che sono stati commessi atti ritorsivi nei confronti del lavoratore che ha denunciato il fatto, oppure nel caso in cui la segnalazione è stata ostacolata o c'è stato addirittura un semplice tentativo di ostacolarla, è stato violato l'obbligo di riservatezza, inoltre non sia stato istituito il canale di segnalazione, quindi questo obbligo, che è quello immediato, se viene violato è immediatamente soggetto ad una sanzione che può variare dai 10.000 ai 50.000 euro. Nel caso in cui non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o nel caso in cui le procedure adottate per l'effettuazione e la gestione della segnalazione non risultano essere conformi alle disposizioni stabilite dal decreto, e nel caso in cui sia appurato non essere stata svolta alcuna attività di verifica o analisi con riguardo alle segnalazioni ricevute. Quindi questi sono i principali obblighi del datore di lavoro soggetti certamente a sanzione amministrativa. Inoltre, nel caso in cui venga accertata la responsabilità civile del segnalante o del denunciante per dolo o colpa grave, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra i 500 e i 2.500 euro. Quindi attenzione, la sanzione non è solo per il datore di lavoro, ma anche per quel segnalante che dovesse fare un uso distorto del canale e della normativa messa a protezione del denunciante. Un altro obbligo previsto dalla legge con riferimento all'ente del settore privato che rientra nell'ambito di applicazione di LGS 231 consiste nell'obbligo di contemplare nel sistema disciplinare misure sanzionatorie da erogare al segnalante o al denunciante, per cui gli obblighi sono diversi e l'apparato sanzionatorio è particolarmente complesso e particolarmente anche duro, perché come anticipavo non è un apparato sanzionatorio esaustivo, ma va ad aggiungersi poi a quelle che possono essere le sanzioni di tipo penale, di tipo amministrativo, che si applicherebbero anche in assenza della normativa del whistleblowing. Quindi è molto, molto importante essere ottemperanti a questa normativa.
Il decreto prevede che il canale possa essere gestito sia da una persona o da un ufficio interno autonomo dedicato e quindi con personale formato, che da un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale formato. Come si procede, Marcella, all'attivazione del canale?
Dunque, l'attivazione del canale richiede è un'operazione abbastanza articolata e complessa, perché richiede il coinvolgimento di diversi soggetti, tra cui anche le organizzazioni sindacali. Infatti la legge prevede innanzitutto che i canali siano attivati sentite le rappresentanze di organizzazioni sindacali di cui è l'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2015. Quindi a mio avviso è una consultazione preventiva che deve essere fatta, non vincolante, perché la legge dice che devono essere sentite, quindi non prevede un accordo, non prevede un atto vincolante, ma comunque è una consultazione che deve essere preventivamente effettuata. Inoltre i canali devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, ovviamente anche dell'identità della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione. Anche il contenuto della segnalazione e la documentazione evidentemente eventualmente prodotta devono essere coperti da riservatezza. Devono inoltre essere previsti dai modelli organizzativi relativi al DLGS, previsti dal DLGS 231, i canali istitutivi del whistleblowing. Quindi è una procedura molto complessa che coinvolge più soggetti, comprese le parti sociali. Inoltre i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non superiore a 249 possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Quindi questa possiamo dire che è l'unica semplificazione che il legislatore prevede per le aziende meno grandi, insomma per le aziende con meno di 250 dipendenti, benché appare comunque complesso pensare all'istituzione di un canale che sia adeguato e che possa garantire la riservatezza di più dei denuncianti in contesti aziendali diversi. Probabilmente questo canale assume la sua utilità nell'ambito di gruppi di imprese.
Venendo quindi all'attore, a colui che utilizza il canale, quindi il lavoratore, quali fatti può riferire attraverso il canale e soprattutto possono essere riportate circostanze nel proprio personale interesse?
Dunque, come logico, insomma, la legge esclude espressamente il sistema di tutele per le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate esclusivamente ad un interesse di carattere personale del segnalante o di chi ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che ineriscano i propri rapporti di lavoro privato o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. In altri termini, quindi, non possono essere segnalati inadempimenti di tipo contrattuale strettamente legati al rapporto di lavoro, al proprio rapporto di lavoro, al rapporto di lavoro del segnalante, quindi rivendicazioni quali, non lo so, omissioni contributive oppure diverbi con il superiore gerarchico o con i colleghi, presentano già un loro regime di tutele che non possono passare attraverso il whistleblowing. Ecco, si intende un'area di operatività appunto completamente diversa da quella individuale. Quali fatti, però, tu mi chiedevi, possono essere oggetto di denuncia? Dunque, sono stati ritenuti degni di protezione coloro quindi che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, che sia ovviamente pubblico o privato. Sono totalmente irrilevanti i motivi che poi possono indurre una persona a segnalare o a denunciare i fatti, benché appunto, come ho già detto, non possono essere oggetto di denuncia fatti nell'esclusivo interesse personale.
Il lavoratore quindi può denunciare solo degli illeciti e non qualsiasi fatto sospetto riguardante la propria sfera personale, questo è chiaro. Quindi esiste un elenco di illeciti specifici che possono essere denunciati?
Dunque, la legge è molto, molto articolata su questo punto, perché enuncia gli illeciti facendo diversi rinvii. Proverò a semplificare. Quindi, possono, diciamo, essere oggetto di denuncia i fatti che attengono alla normativa inerente agli appalti pubblici, la materia bancaria e finanziaria dell'intermediazione, quindi nel senso più ampio possibile, la materia del terrorismo, della sicurezza dei prodotti, quindi anche della protezione dei consumatori, protezione dell'ambiente, della salute, sicurezza informatica. Questo è proprio una sintesi estrema, perché adesso riportare tutti i riferimenti che fa il legislatore, certo, ai singoli reati non sarebbe né semplice, né chiaro, né possibile. Possono inoltre essere oggetto di segnalazione anche informazioni riferite a condotte illecite irrilevanti ai sensi del DLGS 231, così come le violazioni del modello organizzativo adottato dall'ente in forza, ovviamente, dello stesso decreto. Lo scenario è evidentemente estremamente ampio e allo stesso tempo deve essere molto molto misurato rispetto alla singola realtà aziendale, e questo ne la prova il riferimento al DLGS 231 che è del modello organizzativo che normalmente viene pensato rispetto a quelli che sono i rischi di reato relativi alla singola realtà aziendale.
Durante il nostro colloquio hai fatto cenno a un importante elemento, ovvero l'obbligo di mantenere la riservatezza e l'anonimato del segnalante. Vi sono altre forme di tutela riservate al segnalante, quindi al lavoratore?
Allora, la domanda è veramente molto ampia, perché le tutele previste dal decreto sono varie ed investono sia norme di tipo sostanziale che norme in ambito processuale. Certamente la riservatezza a cui hai fatto cenno è l'elemento, forse il punto di partenza delle tutele, ma anche sulla tutela verso le ritorsioni per i segnalanti o i denuncianti la legge si dilunga parecchio, fornendo anche una accurata definizione, elencazione delle fattispecie che costituiscono ritorsione, e, tra cui i licenziamenti del segnalante, le sospensioni, misure equivalenti, condotte come la retrocessione di grado, la mancata promozione, il mutamento di funzioni. Insomma, c'è un lungo elenco di condotte che costituiscono ritorsioni e che molto spesso accadono in azienda, anche in fattispecie diverse, e che giustamente il legislatore fa rientrare, sussume nella categoria delle ritorsioni, proprio al fine di proteggere il dipendente. Sono previste inoltre delle misure di sostegno agli enti del terzo settore sotto forma di informazioni, assistenza e consulenza, oltre che una limitazione di responsabilità dei denuncianti. Sicuramente questo supporto in fase di informazione, assistenza e consulenza per l'implementazione e l'utilizzo dei canali è una misura molto importante, proprio in considerazione della complessità della norma. È difficile pensare che anche le aziende, soprattutto le aziende di medie e piccole dimensioni, per cui l'obbligo partirà da dicembre, dal 17 dicembre, possano gestire tutto questo da soli, perché è prevista un intreccio di normative ma anche molto trasversali, che vanno dal diritto penale al diritto del lavoro in primis, per cui certamente questa tutela delle misure di sostegno per gli enti del terzo settore, ma in realtà si sarebbe dovuta prevedere per tutte le aziende, e assume rilievo, perché la formazione non può che essere il primo passo verso una corretta conoscenza della normativa, non può che essere il primo passo verso una corretta poi attuazione della stessa.
Certo, io Marcella intanto ti ringrazio molto perché attraverso il tuo contributo abbiamo messo degli elementi di chiarezza all'argomento che è molto attuale e che, come dicevi tu poco fa, apre gli scenari di risposta delle aziende, quindi sarà veramente interessante capire e risentirci magari in un altro appuntamento per capire appunto quali sono le reazione delle aziende, quali sono le procedure che si metteranno in atto alla luce appunto di quanto ha previsto il legislatore. Quindi grazie davvero Marcella.
Grazie a voi, perché è importante diffondere questo tema per conoscerlo e per poi garantire una corretta gestione del tutto nelle aziende, ripeto, soprattutto le piccole che devono ancora affacciarsi, esatto, alla tematica.
Va bene, noi diamo appuntamento alla prossima puntata di AG Insights. Grazie.
Grazie a voi.